Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Non è la prima volta e non sarà fortunatamente nemmeno l'ultima che un artista partecipa ad iniziative a scopo umanitario. La sindrome di X fragile, la più comune forma di ritardo mentale, è stata accompagnata e sostenuta dalle note di un artista che attraverso un album di canzoni cerca di partecipare a questa bellissima iniziativa. Questa è la nostra storia di oggi. Ben trovati all'ascolto.
Se il mondo fosse solo carta per gli occhi, disegnerei ovunque specchi, così se rido mi sorridono in tanti e nella mia mamma cancello i pianti. Se il mondo fosse di Mago Merlino, gli chiederei di fare piano, di dire a tutti di non guardarmi strano, ma solamente come un bambino. C'era una volta un re anche per me. C'era una volta e c'è. C'è l'impossibile anche per te. Sta dietro ai tuoi perché. Come una grande Macedonia di frutta, è il benvenuto chi ci si butta. Come una vasca con dei pesci colorati, vi basta un tuffo e siete bagnati. Il mio televisore oggi sta zitto, o dorme già oppure è rotto, e allora quasi quasi prendo mio fratello e lo porto via sul mio cavallo. Insieme andiamo da Mago Merlino, coi pennarelli nella mia mano. Nella cucina sta sbocciando un giardino, è il tovagliolo, è un deltaplano. C'era una volta un re anche per me. C'era una volta e c'è. C'è l'impossibile anche per te. Sta dietro ai tuoi perché. Come una grande Macedonia di frutta, è il benvenuto chi ci si butta. Come una vasca con dei pesci colorati, vi basta un tuffo e siete bagnati. Tutti i bambini hanno le ali come le rondini sono uguali. Tutti i bambini hanno le ali per volare via agli ospedali. C'era una volta un re anche per me. C'era una volta e c'è. C'è l'impossibile anche per te. Sta dietro ai tuoi perché. Come una grande Macedonia di frutta, è il benvenuto chi ci si butta. Come una vasca con dei pesci colorati, vi basta un tuffo e siete bagnati.
una volta un re di Luca Bussoletti, musica che accompagna la campagna di sensibilizzazione dell'Associazione Italiana Sindrome di X Fragile. Benvenuto Luca, benvenuto.
Grazie.
Ai nostri microfoni.
Grazie.
Come hai approdato, come sei giunto a questa associazione italiana della sindrome di X Fragile?
Sono stato cercato da loro perché avevo appena completato un lavoro con il regista Francesco Cordio. Si trattava del film Tutti giù per aria sui cassaintegrati all'Italia, e hanno capito che avevamo una concezione della musica e dell'arte più in generale strettamente legata al sociale, e ci hanno chiesto di utilizzare le nostre risorse per aiutarli nella loro causa. Ovviamente ci siamo informati non per snobismo ma per una questione di serietà proprio sull'argomento, e quando abbiamo capito l'importanza della situazione ben volentieri ci siamo messi al loro servizio e stiamo anche lavorando a un film su questo argomento.
Facciamo un salto indietro e cerchiamo di arrivare, approdare agli esordi di questa tua attività artistica. Come e quando hai deciso di diventare un cantautore?
E gli esordi sono da spettatore, nel senso che quando ero piccolino, appena avevo il permesso, diciamo, dalla famiglia di uscire, anziché andare in discoteca o in altri posti, mi infilavo in club di musica dal vivo, in particolare in un posto che si chiama Il Locale, che negli anni 90 ha formato tantissimi artisti romani, tra cui Niccolò Fabi, Daniele Silvestri. Io ho avuto la fortuna di vederli tutti crescere. Io ero molto piccolo, loro erano giovani e ho seguito in qualche modo la loro carriera. Poi mi sono appassionato e negli anni ho capito che anch'io potevo in qualche modo cercare di avere un posto sul palco anziché sotto.
Tu presenti oggi il tuo nuovo album, Le Cantacronache, che tra l'altro vanta una distribuzione inedita, inusuale, con Il Fatto Quotidiano. Com'è avvenuto questo gemellaggio strano, particolare?
Sì, è il primo disco che Il Fatto in qualche modo distribuisce, per me è anche il primo disco di questo livello, quindi è un disco delle prime volte. È avvenuto in modo piuttosto naturale, il rapporto con Il Fatto Quotidiano si è sviluppato nel tempo, e prima grazie a un duetto con Dario Fo che avevo registrato qualche mese prima, poi durante la fase di lavorazione ci è venuto spontaneo col produttore artistico Riccardo Corso fare ascoltare le canzoni alla redazione del Fatto, e poi da un'idea in particolare del mio manager Alessandro Tartaglia Polcini in qualche modo siamo andati a concretizzare e a chiedere alla redazione del Fatto, visto che erano così contenti dell'album, se ci volevano dare una mano e distribuirlo. È andato tutto a buon fine.
Tu poc'anzi mi stavi parlando di questa duetto con Dario Fo nel brano A solo un metro, mi sembra, no?
Esatto.
Io direi di farlo ascoltare, però prima di farlo ascoltare vorrei che mi raccontassi un po' la genesi, la costruzione, proprio non soltanto ecco della partecipazione di Dario Fo, ma anche la costruzione del brano, come è avvenuta.
È un brano atipico. In quanto cantautore normalmente scrivo musica e testi delle mie canzoni, faccio tutto da solo, sono un po' egoista. In questa canzone, forse anche per la natura del tema, hanno partecipato tante persone. E io ho un rapporto molto stretto con alcuni miei colleghi, prima ancora che di lavoro, di amicizia. E un mio collega, Nicco Varienti, è venuto a casa con una melodia, che è quella della canzone, molto bella, e mi ha chiesto se avevo voglia di metterci sopra un testo. E in quel periodo ero piuttosto sensibile all'argomento delle mine antiuomo, perché avevo visto alcuni documentari a riguardo, avevo seguito parecchie faccende e quindi sentivo la voglia di scrivere una cosa simile. Dopo abbiamo perfezionato insieme a Nicco il testo con Vincenzo Incenzo, che è un grandissimo autore, proprio perché l'argomento era molto importante e volevamo essere perfetti. E quando si è creata l'occasione, più che altro a livello umano, di conoscere Dario Fo, di approfondire la sua amicizia, mi è venuto spontaneo chiedere se aveva voglia di partecipare a modo suo, quindi in un modo piuttosto teatrale, perché alla fine il maestro Fo legge dei dati molto importanti, ma non è che canta, perché non mi sarei sentito di chiedergli tanto, insomma è giusto che ognuno faccia il proprio. Lo fa ovviamente in un modo unico, da brividi, e lo fa senza farlo pesare.
Ascanio Celestini cosa c'entra in questo progetto?
Ascanio Celestini ha eseguito il monologo del film Tutti giù per aria, di cui vi raccontavo prima, che è anche una canzone che è presente nell'album che ho scritto per questo film, e quindi ci sembrava carino con il mio manager Alessandro Tartaglia Polcini, che è anche il produttore del film, riproporre questo monologo, perché è forse uno dei momenti più belli del film.
Allora, di Luca Bussoletti, tratto dalle Cantacronache, ascoltiamo A solo un metro.
Il numero di mine antiuomo che vengono collocate ogni anno nel mondo supera il milione.
Adesso sono più vicino ai fiori e a te. adesso sono libero. Se voglio spicco il volo, ma solo col pensiero solo, perché io sono un mezzo uomo.
Supera il migliore.
Un'elemosina di lacrime per me, che cadono dall'alto e accolgo sul selciato, perché le gambe mi ha perduto mentre correvo sopra un prato. Ma solo un metro da me esplode. Guardami, sono io la sentenza. Rendimi, rendimi, rendimi la mia infanzia.
Sono a colloquio con Luca Bussoletti. Abbiamo appena ascoltato un brano tratto dal suo ultimo lavoro, Le Cantacrone, che ha solo un metro. Il tuo rapporto con l'associazionismo mi sembra che è un rapporto molto forte, che non ha a che fare soltanto con X Fragile, ma è una cosa che tu, insomma, in qualche modo accompagna la tua esistenza creativa. A cosa si deve questa tua sensibilità?
Credo che, a prescindere dalla qualità, che diventa poi soggettiva, comunque l'arte sia un dono e che quindi in quanto tale vada condiviso con chi ne ha bisogno. Fondamentalmente i modelli, in particolare degli anni Ottanta, di artisti più che altro interessati ad arricchirsi, a fare un certo stile di vita, a me interessano poco e credo che siano anche particolarmente falsi, ma sono così tanto radicati che quando un artista, anche piccolo, decide in qualche modo di dedicare la propria musica agli altri, viene visto in modo negativo.
Sospetto,
certo. Esatto. C'è proprio la cultura del sospetto, detto bene, per cui nonostante, come hai detto, nella mia brevissima carriera, però tutto è stato incentrato in quello e c'è in qualche modo una credibilità fin dai primi giorni in cui ho registrato le cose, ancora adesso avverto dei sospetti in chi pensa che magari il disco a favore di Amnesty o la canzone per i Cassa Integrale sia tutto un modo,
una strumentalizzazione,
esatto, per, certo, strumentalizzare, per avere visibilità,
certo.
In realtà credo che se si pensa invece in questo modo non si riesce mai a fare niente di concreto, e se non si inizia un po' a darsi una mano a vicenda in un momento storico così difficile non se ne esce.
Come ti immagini il tuo prossimo futuro?
Non lo so perché qui è difficile anche capire il mese successivo cosa accade.
Che cosa vorresti diventare, che cosa vorresti essere nel prossimo decennio?
Mi piacerebbe vivere di musica. Al 100%.
Ancora non ci riesce?
Ancora non ci riesco, e soprattutto quello che mi dispiace tantissimo è che ancora non riesce tutto un circuito di musica per me di grandissima qualità. Prima ti ho citato Nicco Verrienti, ma ce ne sono anche tantissimi altri, tantissimi artisti di grande valore che sono costretti quasi a una doppia identità, da supereroe dei fumetti per sbarcare il lunario, quando in realtà se si desse un po' più di attenzione alla qualità ci sarebbe un po' più di facilità nel vivere, e soprattutto ci sarebbe anche un approccio diverso col pubblico che, a differenza di quanto pensano gli addetti ai lavori, gradisce questo tipo di offerta, cioè la valuta in un certo modo. Il disco sta andando molto bene come vendite, i riscontri che io ho anche solo su Facebook e quindi senza filtri con le persone normali sono molto buoni, proprio a dispetto di quanto poi i discorsi di marketing vogliono far credere.
Ecco Luca, con quale brano vogliamo salutarci? Quale brano ci vuoi far ascoltare?
È La Sindrome di Peter Pan, perché è un nuovo punto di vista appunto su questo argomento. Fondamentalmente è la spiegazione alle mamme per cui non usciamo di casa. Diciamo che fra chi dice una cosa e chi dice un'altra c'è una via di mezzo, che è quella appunto di chi 30 anni ce l'ha veramente e sta subendo sulle spalle certe scelte, con questa canzone in modo molto ironico e leggero, perché a me interessa più che altro sorridere su certi argomenti, però dico la mia.
Con La Sindrome di Peter Pan io saluto Luca Bussoletti e lo ringrazio per essere stato qui con noi in attesa della nostra ospite in collegamento telefonico.
non ne sento neanche la metà. E taggo foto per ogni mia novità. Dalla mia mamma sto a pensione fissa. E la cravatta mi dà l'orticaria. Eppure sono in preda alle perplessità. Mi chiedo perché ancora la paghetta. Perché mansarda una famiglia non ci sta. Mi chiedo se altro figlio sarà mai un papà. Oh, Peter Pan è vecchio e non fa più le tre. Non vede di buon occhio la battaglia. Oh, Peter Pan è vecchio e l'isola non c'è.
Alessia Brunetti, ben trovata, vicepresidente dell'Associazione Italiana X Fragile. Abbiamo appena salutato Luca Bussoletti, ancora stiamo ascoltando in sottofondo un brano che ci ha donato, tratto dal suo ultimo album Le Cantacronache. Ecco, Alessia, volevo chiederle, può descriverci la sindrome di X Fragile? Che sindrome è? Che cosa colpisce? Come si manifesta?
Allora, la sindrome di X fragile è una forma di ritardo mentale di tipo ereditario ed è tra l'altro la forma di ritardo mentale di tipo ereditario più diffusa. Ha una frequenza di una persona, un maschio affetto su 4.000 nati e una femmina affetta su 6.000 nati e ne sono portatrici sane circa una donna su 260 sulla popolazione, per cui un bel numero. Purtroppo è sottodiagnosticata perché ha un'incidenza che è molto variabile e manifestazioni che sono molto variabili, per cui non sempre si arriva a una diagnosi di tipo genetico, diciamo, esatta. Spesso viene diagnosticata come un ritardo mentale di tipo generico, ecco, senza che si arrivi a ricondurla a una patologia genetica. E questo per noi è un grosso problema perché spesso molte famiglie hanno due o tre figli affetti con questa patologia e non c'è, e diventa veramente complicato gestire nella quotidianità una situazione del genere, no?
Se, come mi diceva, c'è un discorso ereditario, quindi è una mutazione di un gene che di un portatore sano, esiste anche una prevenzione?
Ma guardi, in realtà la diagnosi si può fare anche sulle persone affette da premutazione e si può fare con un'analisi del sangue molto semplice che porta via forse una settimana di tempo per avere un risultato. Il problema è che i portatori sani non hanno nessuna manifestazione o comunque l'hanno in età adulta e si parla di menopausa precoce per le portatrici sane di questo gene oppure di sindrome di tremore atassia per quanto riguarda i portatori sani che insorgono intorno ai, per quanto riguarda la menopausa precoce, diciamo che dai 20 anni potrebbe insorgere. E comunque si parla di menopausa precoce prima di 40 anni, per cui tra i 20 e i 40 anni c'è questo, può sorgere questo dubbio. Invece per quanto riguarda la sindrome della tremoreatassia insorge dopo i 50 anni generalmente. Per cui ecco, questi sono gli indicatori che possono esserci, oltre ovviamente a una familiarità già diagnosticata. In questo caso si può fare sì un test genetico che porta via veramente poco tempo, però ovviamente non si può ipotizzare, credo, uno screening su tutto il territorio nazionale, ecco, bisogna che ci siano questi indicatori qua.
Senta, parliamo un po' di numeri, quanti bambini sono affetti in Italia oggi?
Te lo dicevo, noi stimiamo un bambino ma anche un adulto, quindi una persona su 4.000 maschi e una femmina su 6.000.
Quindi sono tantissimi.
Sono abbastanza, sì, non sono pochissimi. Le dico, è la più comune forma di ritardo mentale di tipo ereditario in Italia, praticamente è seconda come forma di ritardo mentale soltanto alla sindrome di Down.
Però la sindrome di Down è più conosciuta, io per esempio la sindrome di Down la conoscevo, X fragile no. Come mai
la sindrome dell'X fragile è stata descritta per la prima volta nel 1943 e soltanto però dal 1991 se ne conosce la caratteristica genetica, quindi è possibile fare una diagnosi, ecco. diciamo che dal 1943 al 1991 ci sono stati molti casi di ritardo mentale di tipo magari riconducibile all'X fragile, che però
nessuno lo sapeva,
sì, è stato impossibile fare una diagnosi, diciamo, probabilmente nelle famiglie con due o tre persone affette si poteva ipotizzare che ci fosse una causa genetica, ma non aveva un nome questa causa ancora.
Senta, lei come è approdata all'associazione X Fragile? Con la sua personale storia all'interno di questa associazione? Qual è?
Guardi, io ho un bimbo affetto di 2 anni e mezzo e noi abbiamo avuto la fortuna di avere una diagnosi precocissima, perché mio figlio casualmente è stato ricoverato per una malformazione che aveva al palato in terapia intensiva neonatale alla nascita, e casualmente hanno deciso di fare delle indagini genetiche per cercare qualcos'altro e invece si sono resi conto che aveva questo tipo di patologia, quindi hanno ripetuto l'analisi proprio su questa patologia e ci è piovuta un po' una doccia gelata addosso, certo. Perché nessun caso in famiglia, spesso capita perché è anche nelle forme di premutazione, quindi di portatori sani, diciamo che la mutazione del gene è progressiva, quindi per darle un'idea e spiegarle veramente in 4 parole la cosa, inizia con poco, rimane silente fino a che questa anomalia genetica rimane un po' più piccola, però di generazione in generazione l'anomalia genetica si amplifica fino ad arrivare a inibire la formazione di una proteina. Questo per dirle veramente la cosa in 4 parole, per cui capita tranquillamente in famiglie in cui non c'è una storia di patologie pregresse, una storia di familiarità, e semplicemente a un certo punto il DNA si logora su una determinata parte e di generazione in generazione aumenta questa anomalia genetica fino a portare alla sindrome vera e propria, le cui caratteristiche si manifestano quando si arriva a un'anomalia genetica tale, il materiale genetico diventa talmente instabile da non poter più produrre l'organismo una proteina.
Alla luce della sua esperienza personale, quali suggerimenti, quali consigli potrebbe dare, può dare ai genitori che si dovessero trovare a vivere un'esperienza analoga alla sua?
Allora, innanzitutto di non fermarsi alla diagnosi genetica, perché i nostri figli, come tutti gli altri bambini, non devono avere un'etichetta, ma dobbiamo saper riconoscere la persona che c'è dietro una patologia, no? Cioè, è comunque un bambino quello che abbiamo di fronte.
Certo.
Quindi se ci dicono che diventerà autistico o diventerà aggressivo o diventerà chissà come, ecco, il consiglio che mi sento di dare è di non crederci, ma di prendere sicuramente la cosa in maniera seria, quindi affrontarla con responsabilità come tutti i genitori devono fare, però dare la possibilità al bambino di dimostrare la persona che è, senza precludergli delle strade per diciamo delle nostre barriere mentali e non, certo, dei limiti che effettivamente i bambini hanno, anche perché il loro modo di vedere il mondo è un modo forse un po' diverso dal nostro, ma comunque
non è detto che sia sbagliato,
non è detto che sia sbagliato, certo. E non è detto che debbano essere loro adattarsi a noi,
certo.
È solo una questione di numeri, no?
Certo.
Noi siamo la maggioranza e quindi pretendiamo spesso nelle scuole che siano loro ad adattarsi o nel lavoro che siano loro ad adattarsi. In realtà, se noi facessimo mente locale sul fatto che loro è soltanto un modo diverso di vedere la vita, probabilmente potremmo essere noi che invece siamo più in grado ad avvicinarci a loro e a facilitarli, no?
Certo.
Per cui, ecco, credo che questo sia quello che dobbiamo fare come genitori e direi più in generale come società, perché l'accoglienza è una cosa fondamentale per tutti i tipi di diversità, soprattutto, ecco, per questi tipi di diversità che difficilmente possono adattarsi a un contesto che gli imponiamo, devono essere rispettati nella loro particolarità, secondo me.
Senta, rispetto alla sindrome di X fragile sono necessarie strutture specializzate o questi bambini o queste persone affette possono vivere in strutture normali? Nel senso, la scuola è una scuola specializzata o possono vivere in un contesto normale, tra virgolette?
Guardi, io quello che noi portiamo avanti è sicuramente l'idea di far vivere i nostri figli in un contesto normale e fargli vivere una vita che sia più possibile autonoma ed indipendente. Ovviamente, come le dicevo, la manifestazione della sindrome dell'X fragile è molto varia, per cui è difficile dare una linea che vada bene per tutti o dire sì, certamente è così. Quello che però credo si debba fare è cercare di agevolare l'inserimento di queste persone nella società, che è una società, nella società normale. Non credo molto nelle strutture in cui diciamo accentrare persone con disabilità, credo invece che sia veramente opportuno e doveroso che la società si ponga delle domande rispetto a queste persone, no? Come integrarle? Questa è la domanda sostanziale.
Perché si rischia di ghettizzare.
Si rischia di ghettizzare, è una cosa veramente problematica anche per loro, perché invece, come tutti, sono persone che imparano dalle esperienze che vivono.
Dagli stimoli esterni,
esatto.
Quindi, certo.
E quindi più gli vengono proposti e più sono messi in condizione di apprendere dal contesto che frequentano e più migliorano da un punto di vista di crescita anche cognitiva, come tutti noi. Ovviamente, se anche noi fossimo chiusi in una capanna da quando siamo piccoli, no? Avremmo molte meno possibilità di imparare. E così anche per loro. Sicuramente hanno una patologia, quindi sicuramente devono i genitori riferirsi a delle strutture sanitarie, dai servizi sociali che devono dare delle risposte. E io credo che debbano andare in scuole normali e che credo che le scuole si devono porre il problema di come integrarli, no? Le scuole normali, società normale, il lavoro normale, che però deve avere l'attenzione al loro modo di essere, di vivere, di pensare alla loro vita.
Senta, per informazioni, per saperne di più, ma anche per partecipare attivamente alle attività dell'associazione qualora avesse bisogno di volontari, di aiuti anche meramente economici, che sono comunque importanti, ci può dare dei recapiti, un sito anche internet?
Certo, allora guardi, il nostro sito è www.xfragile.net. Attualmente sono state create, da un po' di anni in realtà, in qualche caso sono state create diverse strutture e sezioni sul territorio. Abbiamo una sezione nel Lazio, una in Liguria, una in Toscana, una recentissima in Puglia e una in Sardegna. Comunque sul nostro sito trovate tutte le indicazioni anche relative ai contatti e quant'altro.
Io la ringrazio.
Ringrazio io lei tantissimo.
Per averci raccontato e manifestato una realtà poco conosciuta, che però va appunto conosciuta al meglio per poter anche sapere come comportarsi in queste situazioni. Ringrazio appunto Alessia Brunetti, vicepresidente dell'Associazione Italiana X Fragile.
Grazie a lei.
A presto.
Arrivederci. Thank you.